Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 54esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Protagonista di questo episodio è Ronald Reagan, 40esimo presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1981 al 1989. È passato alla storia come il grande comunicatore per le sue spiccate capacità comunicative. Amedeo ci illustra la storia di questo carismatico protagonista della seconda metà del Novecento, mettendo anche a confronto la sua azione politica con quella di un altro grande presidente del XX secolo, Franklin Delano Roosevelt. Buon ascolto!
Ronald Reagan era appena uscito dallo studio ovale dopo 8 anni di presidenza, quindi 2 mandati. La prima lettera che scrisse fu a Richard Nixon. Era stato lui a consigliargli di negoziare con Mikhail Gorbaciov, il leader dell'Unione Sovietica. Acclamato e detestato in tutto il mondo, Reagan ha posto di fatto le basi per la fine della guerra fredda. Il suo consenso alla fine dei lunghi anni dell'epoca reaganiana, dei meravigliosi anni Ottanta, era alle stelle. Calmo e sorridente, ci sono ancora oggi i filmati di quei momenti, era soddisfatto di lasciare le chiavi di casa, quella casa bianca 1600 Pennsylvania Avenue a Washington DC, al fidatissimo George H.W. Bush. Progressivamente, dopo la sua avventura presidenziale e il mondo dell'epoca che lo acclamava, Ronald Reagan avrebbe poi contratto la malattia di Alzheimer. Però tutti i giorni sul suo diario alla Casa Bianca scrisse qualcosa per 8 anni. A differenza di Nixon, ovviamente, ma anche di Jimmy Carter, che aveva battuto nel 1979-80, di Gerald Ford, di Lyndon B. Johnson, ma anche di Harry Truman, Reagan lasciò la Casa Bianca con un risultato più popolare di quando vi entrò. Scomparve il 5 giugno di 20 anni fa del 2004. Oggi possiamo dire che quell'America che governò dall'81 all'88 non c'è più. Forse dopo gli anni di Reagan inizia nella mente di molti un declino dell'America convenzionale della Guerra Fredda, ma inizia il cosiddetto momento unipolare, dove l'America spadroneggia per circa una dozzina d'anni, fino grosso modo all'11 settembre o la guerra in Iraq. Ma certamente un momento unipolare post guerra fredda è quello che Reagan ha preparato nella sua azione di smantellamento, se vogliamo, della stessa Unione Sovietica e della sua importantissima politica estera. Importantissima, lo dico in maniera assolutamente non di parte, ma il fatto che quella politica di quel presidente fu particolarmente incisiva. Ci sono dei presidenti che fanno delle politiche estere non molto incisive, invece altri sì. Ma chi era Reagan? Reagan era discendente di irlandesi, come molti presidenti, come molti americani ovviamente, tra cui lo stesso Biden. Veniva dalla desolata Tampico, nell'Illinois. Era nato il 6 febbraio, i discendenti, il padre si chiamava Jack Reagan, ed aveva un passato da alcolista. La madre invece era ultra religiosa. A Reagan sin da bambino piacevano i cavalli, gli piacevano i film dei cowboy. Si dice che da bambino era molto gentile, fece il bagnino da ragazzo nelle estati in un paesino che si chiama Dixon. Una volta salvò addirittura 77 persone dall'annegamento, non si sa come, ma la leggenda così vuole. Nel 1928 entrò nell'Eureka College e qualche anno dopo prese un contratto della Warner Brothers. Era dapprima un democratico. Oggi Reagan è visto come il simbolo di un certo tipo di repubblicanesimo, ma In realtà nasce come democratico ed era un Roosevelt Democrat, ovvero uno di quei democratici attorno alla figura del presidente Franklin Delano Roosevelt, che fu il presidente più importante della prima metà del Novecento. Reagan senza dubbio potrebbe essere considerato il più importante della seconda metà del Novecento, ed è interessante che la vita di questi due uomini non si sia mai incontrata, se non idealmente Reagan votava da giovane entusiasta per questa grande figura che fu Franklin D. Roosevelt. Era il mito, diciamo, della sua gioventù, e nella sua gioventù Reagan avrebbe poi sviluppato un potentissimo anticomunismo che poi sappiamo venne fuori durante la Guerra Fredda. Il pubblico, diciamo che imparò immediatamente ad associarlo con il potere e il patriottismo americano, perché Reagan si diede alla radio, al cinema di serie B. Nel 37 entra nella Screen Actors Guild di Hollywood, e non raggiunse mai la fama, occorre dire, non raggiunse mai la fama che avrebbe desiderato, ma è Hollywood che conosce una giovane molto ambiziosa che si chiamava Nancy Davis, e che sarebbe stata poi la sua moglie e poi la First Lady. In seguito Reagan firmò un contratto con la General Electric, dove rimase per 8 anni e iniziò a studiare per diventare un politico. Il suo lavoro qui corroborò la fama del personaggio a livello nazionale e del politico, politico del mondo conservatore. Diceva che vuoi un po' il savoir-faire oppure la facilità di contatto, Reagan continuava a incrementare la sua fama di volto apprezzato, e iniziò dunque a convertirsi al conservatorismo, al repubblicanesimo, diciamo in questo senso. La governatore della California, le vicende di Barry Goldwater, fu il primo stato che legalizzò l'aborto negli Stati Uniti. Reagan non era a favore dell'aborto, però fu un iniziatore di questa pratica dal punto di vista legale. Crisi petrolifere, inflazione doppia cifra, disoccupazione alta, tensioni in Medio Oriente, ostaggi americani in Iran, non ne abbiamo parlato però ce se lo ricorda. Unione Sovietica che invade l'Afghanistan, la fine degli anni 70 era una sorta di incubo per gli Stati Uniti, e le presidenziali del 4 novembre del 1980 si affacciavano, se vogliamo, sul balcone della storia. Reagan, che aveva vinto dopo 3 tentativi la convention repubblicana, si è presentato con una formula che poi avremmo rincontrato in un soggetto, definiamolo così, molto diverso da Reagan, e anzi con praticamente nulla in comune con Reagan, che avrebbe usato quello slogan reaganiano di Make America Great Again, facciamo l'America ancora grande. È uno slogan del tutto reaganiano, con il quale, o non solo con questo, vinse chi scelse come vice naturalmente Bush, come abbiamo detto, Bush padre, che era arrivato secondo alla nomination repubblicana. Naturalmente gli osservatori del tempo videro questo ex attore di serie B per giunta di Hollywood arrivare al potere e rimasero in qualche modo un po' a bocca aperta. Pesava su Reagan naturalmente l'ombra di Goldwater, nonché le invidie di Nelson Rockefeller piuttosto che di Gerald Ford, che non aveva vinto le elezioni, ma era stato catapultato dopo l'arrivo di Nixon, e ancora prima era stato catapultato alla vicepresidenza. Reagan fu assolutamente pragmatico all'epoca e esponente del conservatorismo repubblicano, quello che oggi sembra essere assente in America, che usava il liberalismo economico e non solo. D'altra parte Carter, il presidente eletto per un solo mandato, oggi ultra 99enne, condannò Reagan in diverse occasioni, se vogliamo, e lo considerava un populista, esponente della cosiddetta destra pericolosa. Ma naturalmente anche Carter aveva come dire, sostenuto regimi, anche sì, quelli sì di destra, quelli sì pericolosi, come quello di Augusto Pinochet in Cile. Però Carter ebbe delle buone relazioni con il futuro segretario di Stato George Shultz, ma naturalmente la politica estera ce l'aveva in pugno Reagan. Se Carter da una parte guardava gli Stati Uniti come un partner amico di tutti, ma un'America forse un pochettino debole, Reagan invece la voleva trasformare in una sorta di enorme fortezza, una fortezza di antisovietica. L'Unione Sovietica all'epoca era il nemico. E l'America avrebbe dovuto dissanguare Mosca, e così in effetti fece con la famosissima corsa agli armamenti. Ecco, Reagan aveva un fascino che Carter non aveva, ma un fascino che sarebbe durato per veramente quasi un decennio, i famosi anni Ottanta. Reagan poteva promettere qualcosa. Reagan aveva un futuro, nonostante all'epoca fosse, all'epoca, perché oggi non è più così, come si sa, il presidente più anziano, in carica. E Reagan era sempre ottimista e sorridente, magari fingeva, ma fingeva certamente benissimo, perché riusciva a conquistarsi anche le simpatie di persone che di quel cluster, diciamo, importante negli Stati Uniti, che sono gli indecisi, la gente di centro. Fu forse il presidente, c'è da dire, più a destra della storia del Novecento. Forse con Nixon è difficile dire, ed è interessante un paragone con il presidente Roosevelt. Prima ho detto che i due sono i più importanti del secolo, quindi esaminiamoli e cerchiamo di compararli. Certamente Roosevelt è stato il presidente più a sinistra della storia, e fu quello che poi pose le basi per l'arrivo della guerra fredda. Morì nel 1945, ma comunque il mondo rooseveltiano si sarebbe protratto da Yalta fino ai piedi del muro di Berlino nell'89 e alla fine dell'Unione Sovietica nel 91. Reagan, da parte sua, era una sorta di, definiamolo, isolazionista liberale, rooseveltiano negli affari interni, ma anti-rooseveltiano negli affari di politica estera. Reagan voleva assomigliare a Roosevelt Mead della sua generazione nell'uso dello Stato all'interno, diciamo, non con un New Deal, perché poi Reagan non fece un New Deal, sebbene consegnò alla storia e agli Stati Uniti un debito pubblico enorme. Ma certamente si occupava di politiche che avrebbero in qualche modo anche dato del filo da torcere alle femministe, per dire, se vogliamo, no? Certamente Reagan fu un uomo molto contestato, un uomo di destra, di una destra liberale, certamente, ma comunque un uomo che aveva dei suoi principi. Roosevelt, uomo democratico dell'Est, Reagan, repubblicano dell'Ovest, entrambi erano in grado di domare l'elettorato e non si vergognavano di voler rappresentare l'uomo comune della strada. Reagan fu il grande comunicatore, no? The Great Communicator. Sia lui che Roosevelt sapevano benissimo la differenza tra la politica idealistica e quella della concretezza, tra la retorica e l'azione. Certamente ebbero una politica impactful, cioè come si dice in inglese, ovvero sia che ebbe degli impatti notevoli, certamente. Dopo aver risollevato l'economia con il New Deal, Roosevelt si trovò costretto a esportare gli Stati Uniti e, diciamo così, in Europa. E d'altra parte Reagan fece lo stesso, esportare gli Stati Uniti in Europa durante la guerra fredda. Entrambi erano arrivati alla Casa Bianca con la promessa di rilanciare l'economia americana, una cosa che funziona sempre, e certamente avevano lavorato su una politica americana espansionista, che abbandonava certamente l'ortodossia budgetaria del tempo. Pensiamo a Roosevelt che impiegò le politiche keynesiane, mentre Reagan usufruì di quelle neoliberiste, create proprio, o meglio, ricreate o riassortite quantomeno, allora. Entrambi, anche curiosamente, avevano aumentato le spese militari, quello che poi appunto servì a Reagan per imbattersi in questo enorme braccio di ferro contro l'Unione Sovietica, che poi fu letale per il patto di Varsavia, per tutti quanti gli attori che lui definiva dell'impero malvagio, the evil empire, no? L'impero del male. E quindi Reagan aveva capito che mostrando i muscoli si poteva battere l'Unione Sovietica, cosa che Roosevelt non poteva fare perché il contesto era completamente diverso e l'Unione Sovietica era certamente molto più potente, e gli Stati Uniti all'epoca avevano bisogno dell'Unione Sovietica per battere il nazifascismo in Europa e l'impero giapponese nel Pacifico. Diciamo che ebbero anche, tra l'altro, due presidenti, dei presidenti importanti. Truman fu più importante ovviamente di Bush, ma i due si affidarono a due vicepresidenti e poi presidenti, Truman e Bush, che furono molto incisivi. La NATO, il nuovo mondo per Truman, la guerra in Iraq, l'ampio deficit da curare per il presidente Bush. La politica di estera di Ronald Reagan fu molto controversa, si aprì su diversi teatri, tra cui il Centro America, Grenada e il Nicaragua, in particolare il Medio Oriente, meno poco, c'è la questione di Israele e dell'Iran, e pochissimo anche in Africa. Adesso non stiamo a fare tutta la storia dell'Unione Sovietica e dei rapporti con l'Unione Sovietica, anche perché questa è già letteratura nota. Vorrei più che altro concentrarmi su questi teatri che sono importanti per i presidenti americani e che comunque non sono mai stati esplorati davvero tantissimo con Reagan. Il politologo Charles Krauthammer, premio Pulitzer, giornalista e anche attivista, coniò il termine Reagan Doctrine, la dottrina Reagan. È un esercizio quello di affibbiare la parola doctrine al cognome del presidente ogni volta che costui fa qualcosa in materia di politica estera, qualsiasi cosa, e da lì poi i politologi iniziano a discutere, a disquisire sui contenuti di questa politica. Era in sostanza la Reagan Doctrine una sorta di versione aggiornata della dottrina Truman, ovvero combattere contro l'installazione dei governi comunisti nel mondo. E la dottrina Reagan fu in questo senso una sorta di riedizione all'interno degli anni Ottanta, perché Reagan si sentiva un presidente di guerra e ovviamente combatteva nella guerra fredda, e così fece. La dottrina Reagan fu chiara in America e fu un riaggiornamento anche della dottrina Nixon, che in Sud America, si sa, ebbe diversi riscontri, pensiamo alla questione cilena, del in chiave soprattutto antisocialista e anticomunista. Il Centro America è invece più che altro il luogo prediletto dell'amministrazione Reagan, della politica in questo senso materiale, cioè di azione degli Stati Uniti, mentre nel caso dell'Unione Sovietica possiamo parlare di una politica estera immateriale, dal momento che poi i due ebbero in sostanza degli scontri più che altro fortunatamente ideologici e non militare. La questione del Nicaragua, dove gli americani avevano finanziato i Contras, poi l'isola di Grenada, il caso di Grenada, che era un paese già del Commonwealth, un'operazione talmente segreta che Reagan non la avvertì neppure, il primo ministro dell'epoca britannico, che era Margaret Thatcher, si era in questo senso un po' isolato nella questione delle Malvinas, perché voleva da una parte sostenere Londra e dall'altra non voleva che la giunta Galtieri cadesse, perché si prospettava un pericolo comunista nell'area. Ma certamente la crisi di Grenada fu quella più importante nelle relazioni tra gli Stati Uniti di Reagan e l'America centrale. Quanto al Medio Oriente, nel Medio Oriente si erano già scottati, diciamo, altri presidenti, tra cui Carter, ovviamente, che da una parte è quello degli ostaggi in Iran, il grande lutto nazionale, no? E poi invece però l'anno prima è quello degli accordi di Camp David con Menachem Begin e Anwar Sadat. Quindi insomma, Reagan non studiò moltissimo il dossier degli stati del Golfo piuttosto che del Medio Oriente. Furono problemi che furono, come dire, trattati anche solo dal suo successore e dal suo predecessore. Naturalmente contava sull'Arabia Saudita per continuare la lotta comunista, anticomunista, anzi, in Medio Oriente, ma le relazioni con Riyadh non furono mai approfondite dal momento che Israele si oppose in questo senso. È curioso che il primo giorno dell'amministrazione Reagan combaciò con la liberazione degli ostaggi di Teheran. Anche su questo e su questo tempismo, che nella storia ha avuto veramente pochi precedenti, se lo scritto veramente tanto. Sull'Africa, paese di confine, come sempre, poco, poco per le amministrazioni americane. C'è la questione di Gheddafi e dei vari dirottamenti, azioni terroristiche, eccetera, però anche lì molto poco. Come tutte le amministrazioni, sia dal punto di vista della politica estera che comunque anche di quella interna, anche l'amministrazione Reagan è stata costellata da successi e di insuccessi. Abbiamo cercato di raccontarli. L'America di allora però era veramente molto molto great, no? Grande, grande nel senso che si espandeva, che voleva contare, e il suo leader naturalmente che si sentiva, e in effetti lo era, il leader del mondo libero, non aveva capito che al di là di elementi di isolazionismo, occorreva d'altra parte essere protagonisti del mondo che gli americani e l'America stessa formavano.
Siamo così giunti alla conclusione anche del 54esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.